Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla grande figura di San Giovanni Bosco, 1815-1888. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Giovanni Bosco nacque il 16 agosto del 1815 in località Becchi di Murialdo, una frazione del comune di Castelnuovo d'Asti, lo stesso paese che diede i natali anche a San Giuseppe Cafasso. Sua madre, Margherita Occhiena, rimasta vedova quando il santo aveva 2 anni, si incaricò di educarlo alla sobrietà, al lavoro e alla preghiera. Nelle memorie così attesta Don Bosco: quando ero ancora molto piccolo, mia mamma mi insegnò le prime preghiere. Appena fui capace di unirmi ai miei fratelli, mi faceva inginocchiare con loro mattina e sera. Recitavamo insieme le preghiere e la terza parte del rosario. Ancora, è sempre Don Bosco che scrive: ricordo che fu lei a prepararmi alla prima confessione. Mi accompagnò in chiesa, si confessò per prima, mi raccomandò al confessore e dopo mi aiutò a fare il ringraziamento. Continuò ad aiutarmi fino a quando mi credette capace di fare da solo una degna confessione. Nel giorno della prima comunione, in mezzo a quella folla di ragazze e di gente, era quasi impossibile conservare il raccoglimento, scrive Don Bosco riguardo al giorno in cui si accostò per la prima volta al Santissimo Sacramento. Mia madre al mattino non mi lasciò parlare con nessuno. Mi accompagnò alla sacramensa, fece con me la preparazione e il ringraziamento. Quel giorno non volle che mi occupassi di lavori materiali. Occupai il tempo nel leggere e nel pregare. Mi ripetei più volte queste parole: figlio mio, per te è stato un grande giorno. Sono sicura che Dio è diventato il padrone del tuo cuore. Promettili che ti impegnerai per conservarti buono per tutta la vita. Quindi, davvero, mamma Margherita fu una maestra di spirito per San Giovanni Bosco e lo seppe orientare da subito verso la via della santità, soprattutto curandone l'avvicinarsi, l'accostarsi ai sacramenti, che è il mezzo di grazia ordinaria attraverso cui Dio ci santifica, attraverso cui Dio ci fa crescere nella vita della grazia. Un antico biografo così scrive: quanti conobbero Giovanni fanciullo ci attestano il suo amore alla preghiera e la sua grande devozione verso Maria Santissima. Il Santo Rosario gli doveva essere familiare perché dai primi tempi dell'oratorio fino agli ultimi anni della sua esistenza volle che fosse recitato dai giovani tutti i giorni. Era per lui pratica di pietà necessaria per ben vivere quanto il pane quotidiano per mantenersi in forze e non morire. Quindi la madre anche impara la preghiera, in modo particolare la recita del Rosario a cui sarà sempre attaccatissimo. Da fanciullo aveva allevato un piccolo merlo preso da un nido ed era diventato in breve il suo amato amico, piccolo amico. Un giorno, quale fu il suo grande dolore nel tornare a casa al vedere che la gabbia era stata sfondata e il merlo mangiato dal gatto. Passò diverso tempo piangendo. Poi cominciò a riflettere sulla nullità delle cose di questo mondo. E prese la sua risoluzione, che può ben dirsi superiore all'età, di non attaccare mai più il cuore ad alcuna cosa di questa terra. A 9 anni Don Bosco ha un sogno premonitore, uno dei tanti che poi lo accompagneranno, saranno uno dei doni particolari con cui il Signore lo guiderà, gli farà conoscere le cose occulte, cose future, e lo guiderà nelle sue scelte. Così racconta nelle sue memorie riguardo a questo sogno avuto all'età di 9 anni. Mi pareva di essere vicino a casa in un cortile molto vasto dove si divertiva una grande quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie mi slanciai in mezzo a loro, cercai di farli tacere usando pugni e parole. In quel momento apparve un uomo maestoso, vestito nobilmente. Un manto bianco gli copriva tutta la persona. La sua faccia era così luminosa che non riuscivo a fissarla. Egli mi chiamò per nome e mi ordinò di mettermi a capo di quei ragazzi. Aggiunse: dovrai farteli amici con bontà e carità, non picchiandoli. Su, parla, spiegagli che il peccato è una cosa cattiva e che l'amicizia con il Signore è un bene prezioso. Confuso e spaventato, risposi che io ero un ragazzo povero e ignorante, che non ero capace a parlare di religione a quei monelli. In quel momento i ragazzi cessarono le risse, gli schiamazzi e le bestemmie si raccolsero tutti intorno a colui che parlava. Quasi senza sapere cosa dicessi, gli domandai: chi siete voi che mi comandate cose impossibili? Proprio perché queste cose ti sembrano impossibili, rispose, dovrei renderle possibili con l'obbedienza e acquistando la scienza. Come potrò acquistare la scienza? Io ti darò la maestra. Sotto la sua guida si diventa sapienti, ma senza di lei anche chi è sapiente diventa un povero ignorante. Ma chi siete voi? Io sono il figlio di colei che tua madre ti insegnò a salutare 3 volte al giorno. La mamma mi dice sempre di non stare con quelli che non conosco senza il suo permesso, perciò ditemi il vostro nome. Il mio nome domandalo a mia madre. In quel momento ho visto vicino a lui una donna maestosa vestita di un manto che risplendeva da tutte le parti, come se in ogni punto ci fosse una stella luminosissima. Vedendomi sempre più confuso, mi fece cenno di andarle vicino. Mi prese con bontà per mano e mi disse: guarda. Guardai e mi accorsi che quei ragazzi erano tutti scomparsi. Al loro posto c'era una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e parecchi altri animali. La donna maestosa mi disse: ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare, cresci umile, forte e robusto. E ciò che adesso vedrai succedere a questi animali tu lo dovrai fare per i miei figli. Guardai ancora ed ecco al posto di animali feroci comparvero altrettanti agnelli mansueti che saltellavano, correvano, belavano, facevano festa attorno a quell'uomo e a quella signora. A quel punto nel sogno mi misi a piangere. Disse a quella signora che non capivo tutte quelle cose. Allora mi pose una mano sul capo e mi disse: a tuo tempo tutto comprenderai. È facile capire che si trattava appunto di Gesù e della Madonna. Ed è bello come Gesù gli dice che la Madonna gli avrebbe insegnato come fare, gli avrebbe insegnato la scienza. Io ti darò la maestra, sotto la sua guida si diventa sapienti, ma senza di lei anche chi è sapiente diventa un povero ignorante. Ecco, davvero la devozione alla Madonna è la nostra sapienza, la nostra ricchezza, perché ci indica la via più breve, più facile, più sicura per andare al cuore di Gesù e per salvarci. Alla fine tutto il resto giova bene a poco se non raggiungiamo quella meta per cui il Signore ci ha creati e ci ha posti in questo mondo. Senza perdere tempo, Don Bosco da allora cominciò subito a fare del bene ai ragazzi, quindi cominciò a mettere in pratica, in base alle sue possibilità, alle sue capacità, quanto il Signore gli aveva chiesto in quel sogno premonitore. Così, quando le trombe dei santi in banchi annunciavano una festa patronale sulle colline intorno, Giovanni si mette in prima fila davanti ai ciarlatani che danno spettacolo. e dotato di una perspicace intelligenza e una grandissima memoria, studia i trucchi dei prestigiatori e i segreti degli equilibristi. Poi, una sera di domenica, dà il suo primo spettacolo ai ragazzi delle case vicine. Fa miracoli di equilibrio con barattoli e casseruole sulla punta del naso, poi balza sulla corda tesa tra due alberi e vi cammina tra gli applausi dei suoi piccoli spettatori. Prima del brillante finale ripete la predica sentita alla messa del mattino e invita tutti a pregare. I giochi e la parola di Dio cominciano così a compiere quell'opera di trasformazione annunciata nel sogno. Intanto il nostro Giovannino cresce e quando ha raggiunto i 12 anni, mamma Margherita ventila la proposta di fargli continuare gli studi. Ma fu allora che esplose l'ostilità del fratello Antonio. Lui vuole diventare prete? Ma i soldi chi li dà? Il piccolo Giovanni prese allora a studiare da solo la grammatica, ma il fratello non poteva soffrire di vederlo studiare, forse per invidia, forse per malcomprensione. Comunque sta di fatto che gli strappa un giorno il libro di mano e grida: «Adesso basta! Voglio farla finita con questa grammatica! Io sono venuto su grande grosso senza masticare sui libri». Giovannino, che allora non era ancora un perfetto santo, risentito, gli risponde: «Anche il nostro asino non mastica libri ed è più grande di te». Naturalmente quelle parole furono la goccia che fece traboccare il vaso. Antonio si avventò sul fratello e gliene diede di santa ragione, mentre la madre in lacrime cercava di fare da paciere. Quella notte però mamma Margherita meditò a lungo e infine prese la sua decisione. Così non si poteva continuare in casa. Al mattino chiamò il piccolo Giovannino e triste gli disse: «È meglio che tu vada via di casa, tuo fratello non ti può soffrire. Vai a mio nome nelle cascine qui intorno. E se qualcuno ti può prendere come serviente per un anno, poi si vedrà». Obbediente, col suo fagotto sulla spalla, Giovannino uscì di casa e si accasò presso i fratelli Moglia di Castelnuovo, dove gli fu affidato il lavoro della stalla. Nella bella stagione portava le mucche al pascolo e mentre gli animali brucavano l'erba intorno, lui all'ombra di un albero prendeva i suoi libri e leggeva. «Perché leggi tanto?» gli chiese un giorno il padrone Luigi Moglia. «Voglio diventare prete», rispose. «E dove li prendi i soldi che ci vogliono oggi per studiare?» «Se Dio vuole, qualcuno ci penserà». E difatti qualcuno ci pensò. Nel novembre del 1829 ci fu una missione predicata a Buttigliera d'Asti e vi accorreva anche la gente dei paesi d'intorno. Giovanni Bosco vi andò assiduamente, tutto felice di poter ripetere la sera la predica a mamma Margherita. Una sera, tornando a casa, si trovò a camminare vicino a un vecchio prete, che era stato anche lui alla missione. «Ragazzo», gli dice il vecchio prete con aria bonaria, «ti do 4 soldi se mi sai dire 4 parole della predica di oggi». Giovanni attacca e recita l'intera predica come se leggesse un libro. «Oi là là, bene, che scuola hai fatto?» gli chiese il vecchio prete. «Ho imparato a leggere e a scrivere, mi piacerebbe studiare ancora, ma mio fratello più grande non ne vuole sapere». «E perché vorresti studiare?» gli domanda il vecchio prete. «Per farmi prete». «Ebbene, vieni a stare con me». Il prete anziano era Don Giovanni Melchiorre Colosso, 70 anni in pensione, che faceva il cappellano a Morialdo. Margherita fu lieta di sistemare Giovannino presso il vecchio prete che gli avrebbe fatto scuola. Racconterà più tardi: «Nessuno può immaginare la mia contentezza. Amavo Don Colosso come un padre. Quell'uomo di Dio mi portava tanto affetto che mi disse più volte: "Non darti pena per l'avvenire, Giovannino, finché vivrò non ti lascerò mancare niente e se muoio provvederò a te ugualmente". Una mattina di novembre 1830, Giovanni era a casa di mamma Margherita per farsi cambiare la biancheria quando arriva una brutta notizia. Don Colosso è stato colto da infarto. Il ragazzo vola a Monaldo e trova Don Colosso morente che, non potendo più parlare, gli indica la chiave di un cassetto, facendo segna di non consegnarla a nessuno. La morte del buon prete fu per Giovannino uno schianto. Vennero i nipoti di Don Colosso per i funerali e Giovanni, scrupoloso e sincero come sempre, consegnò loro la chiave del cassetto in cui il vecchio prete conservava qualche soldo messo da parte, appunto, che voleva donare a Giovannino. I parenti dell'anziano prete, gente onesta che capiva la situazione, gli dissero: «Pare che lo zio volesse lasciare a te questo denaro». Nel cassetto c'erano infatti 6.000 lire. «Prendi pure quello che vuoi». «Non voglio niente», rispose Giovannino tra le lacrime. «Ho più caro il paradiso di tutto l'oro del mondo». Così, a 15 anni, si ritrovava di nuovo solo, senza maestro, senza padre, senza mezzi, senza una prospettiva per il futuro. Scriverà: «Piangevo inconsolabile». Tuttavia, riuscì a passare alle scuole di Castelnuovo e incontrava sovente dei preti, ma rimaneva rammaricato di trovarli piuttosto freddi. Alla madre diceva, lamentandosi, che cosa costerebbe loro una buona parola, un buon suggerimento, o quanto bene farebbe alla mia anima. Gesù non faceva così. Io, vedete, se riuscirò a farmi prete, voglio consacrare tutta la mia vita per i fanciulli. Non mi vedranno mai troppo serio. Sarò sempre il primo a parlare e a tenerli allegri. Li farò giocare, li farò cantare e con l'allegria tutti li vorrò salvare. Dalla scuola di Castelnuovo passò al ginnasio di Chieri, dove diede prova di possedere una memoria davvero straordinaria e un grande ingegno. Alle doti naturali, però, si univa anche una virtù segreta e soprannaturale che l'aiutava. Ad esempio, una notte sognò che il professore aveva dettato il tema di prova e che egli lo stava eseguendo. Svegliato, si balzò di letto e scrisse quel compito, che era un tema in latino. Poi prese con tutta comodità a tradurlo. Al mattino il professore detta il tema, e precisamente è quello sognato da Giovanni, che in brevissimo e senza vocabolario consegna il compito, destando la meraviglia di tutti. Approfittava nell'aiutare i ragazzi in difficoltà negli studi, per impartire loro qualche buona massima e spronarli al bene. Nelle memorie scrive: «Spiegavo ciò che non avevano capito, li mettevo in grado di superare le difficoltà più grosse. Mi procurai in questa maniera la riconoscenza e l'affetto dei miei compagni. Cominciarono a venire a cercarmi durante il tempo libero per il compito, poi per ascoltare i miei racconti, e poi anche senza nessun motivo, come i ragazzi di Morialdo e di Castelnuovo. Formammo una specie di gruppo e lo battezzammo Società dell'Allegria. Il nome fu indovinato perché ognuno aveva l'impegno di organizzare giochi, tenere conversazioni, leggere libri che contribuissero all'allegria di tutti. Era vietato tutto ciò che produceva malinconia, specialmente la disobbedienza alla legge del Signore. Chi bestemmiava, pronunciava il nome di Dio senza rispetto, faceva discorsi cattivi, doveva andarsene dalla società. Mi trovai così alla testa di un gran numero di giovani. Di comune accordo fissammo un regolamento semplicissimo: nessuna azione, nessun discorso che non sia degno di un cristiano. Esattezza nei doveri scolastici e religiosi. Oltre il greco e il latino, intraprendente com'era, Giovanni riuscì a imparare anche nel tempo libero l'arte del sarto, del calzolaio, del fabbro, del falegname, del musico, del barbiere e perfino del caffettiere. Di mano in mano che cresceva negli anni, sentiva sempre più in sé il desiderio di ritirarsi dal mondo. A 20 anni incontra alcuni padri francescani che lo invitano: «Vieni da noi». Allora Bosco prepara le carte, ma una notte in sogno un frate gli dice: «Tu cerchi pace, ma qui pace non troverai. Altra messe, altro luogo, Dio ti prepara». Così, tergiversando un po', Decide di andare a Torino, su consiglio anche di un amico, per parlare con San Giuseppe Cafasso, la cui fama ormai si era già diffusa di essere un santo prete, un santo consigliere, uno che sapeva discernere gli spiriti. Don Cafasso, dopo averlo ascoltato, perentoriamente gli dice: entrate in seminario. Così, il 23 ottobre del 1833, nella chiesa di Castelnuovo, riceve l'abito telare che la madre gli aveva cucito di notte e prega: mio Dio, che io cominci una vita nuova. Entra in seminario a Chieri, dove si distingue come altrove per le sue capacità, per le sue doti, per la sua intelligenza, ma anche per la sua bontà. Il 2 aprile del 39 il suo compagno prediletto di seminario, Luigi Comollo, muore. La notte seguente, mentre Bosco e i compagni dormivano, si ode un rumore cupo e prolungato che dal fondo del corridoio si avanza, facendosi sempre più tetro e spaventoso. I seminaristi si svegliano, ma nessuno osa parlare. Il rumore si avanza sempre più. La porta del dormitorio si spalanca. Appare una luce che si fa sempre più viva in mezzo a quel rumore di tuono e si accosta a Don Bosco. Qui la luce diventa vivissima, cessa il fragore, e si ode risuonare distinta la voce del defunto Chierico Comollo, che dice per 3 volte: Bosco, 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 io sono salvo. Il fragore riprende più rumoroso di prima e si allontana. La porta sbatte paurosamente, tutta la casa si scuote come di un terremoto. Poi ogni cosa tace. I compagni di Bosco balzano dal letto e fuggono all'impazzata. Bosco li chiama, li incoraggia, li calma e racconta loro la vicendevole promessa fatta col Comollo, cioè che il primo che moriva avvisava l'altro appunto della propria salvezza. Il 29 marzo del 1841 è ordinato diacono e il 5 giugno nella cappella dell'arcivescovado viene consacrato sacerdote da Monsignor Luigi Fransoni. Nel corso degli esercizi spirituali preparatori aveva proposto di non far passeggiate se non per grave necessità, di occupare rigorosamente il tempo, di patire, fare, umiliarsi in tutto e sempre per la salvezza delle anime, di attendere alla meditazione quotidiana e alla lettura spirituale, di visitare spesso il Santissimo e di prepararsi bene alla Santa Messa. La sua prima messa la celebra nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Così scrisse più tardi con semplicità: la mia prima messa l'ho celebrata nella chiesa di San Francesco d'Assisi, assistito da Don Giuseppe Cafasso, mio insigne benefattore e direttore. Mi aspettavano ansiosamente al mio paese, dove da molti anni non si era avuta una prima messa, ma ho preferito celebrarla a Torino senza rumore, all'altare dell'Angelo Custode. Quello posso chiamarlo il più bel giorno della mia vita. Nel momento in cui si ricordano i defunti, ho ricordato i miei cari, i miei benefattori, specialmente Don Calosso, che ho sempre considerato grande. Il giovedì seguente, festa del Corpus Domini, Don Bosco dice la messa al suo paese. Le campane hanno suonato e squillato a lungo, tutta la gente è ammucchiata nella grande chiesa. Mi volevano bene, ricorderà Don Bosco, e ognuno era contento insieme con me. Margherita, la sera, trova un momento per parlargli da sola solo e gli dice: ora sei prete, sei più vicino a Gesù. Io non ho letto i tuoi libri, ma ricordati che cominciare a dire messa vuol dire cominciare a soffrire. Non te ne accorgerai subito, ma a poco vedrai che tua madre ti ha detto la verità. D'ora innanzi pensa soltanto alla salvezza delle anime e non prenderti nessuna preoccupazione di me. Da subito fiorirono intorno a lui fatti insoliti. Un giorno, a montar la d'asti, cadeva ammalato da febbre ostinata un certo signor turco e nessuna prescrizione medica valeva a guarirlo. La famiglia ricorse a Don Bosco, il quale, consigliata al malato la confessione e la comunione, gli consegnò una scatola di pillole da prendersi ogni giorno in un dato numero, recitando 3 Salve Regina alla Madonna. Prese le prime pillole e il malato, che effettivamente si era confessato e comunicato, guarì completamente. Tutti ne furono meravigliati. Il farmacista del paese volle fare l'analisi di quelle pillole miracolose, ma non trovò altro che pane. Ripeté l'analisi più accurata presso un altro farmacista e insieme conclusero: è pane, nient'altro che pane, non c'è dubbio. Allora il signor Turco si recò a Torino a trovare Don Bosco per ringraziarlo e gli narrò l'analisi delle pillole e il gran dire che se ne faceva in paese. Don Bosco, ridendo, rispose: sì, quello era pane. E le tre salve regina che voi avete recitato in stato di grazia furono il companatico prodigioso. I primi mesi del suo sacerdozio Don Bosco li passò a Castelnuovo, poi in seguito al consiglio del Cafasso frequentò a Torino i corsi di morale nel convito ecclesiastico che sorgeva presso la chiesa di San Francesco d'Assisi. Il suo santo direttore e professore lo iniziò, oltre che alla visita dei poveri, dei malati e dei carcerati, anche all'assistenza spirituale dei giovani e degli operai residenti a Torino lontani dalla propria famiglia. Il suo primo ministero però fu quello di confessore alle carceri nuove. Vedere, scrive Don Bosco, un gran numero di giovinetti dai 12 ai 18 anni, tutti sani, robusti, d'ingegno sveglio, vederli inoperosi, rosicchiati dagli insetti, stentare il pane spirituale e materiale, fu cosa che mi fece inorridire. Don Bosco parlò con loro, venne a conoscere le loro povere storie. L'avvilimento e la rabbia li rendevano spesso feroci. Il delitto più comune era quello del furto. Avevano rubato per fame, per desiderio di qualcosa oltre il pane, o anche per invidia della gente ricca che li sfruttava e li lasciava nella miseria. Erano nutriti di pane nero e acqua. Dormivano in cameroni collettivi e i più spavaldi la facevano da caporioni. Don Bosco dirà: erano abbandonati a se stessi. Non avevano famiglia e i parenti li respingevano perché essi li avevano disonorati. Dicevo a me stesso: questi ragazzi dovrebbero trovare fuori di qui un amico che si prenda cura di loro, che li assista, li istruisca, li conduca in chiesa nei giorni festivi. Cerca di farli riflettere, promettono di farsi più buoni, ma quando ritorna da loro tutto è tornato come prima. Don Bosco piange. Perché piange quel prete? Si domandavano. Perché ci vuol bene, rispondeva qualcuno. Anche mia madre piangerebbe se mi vedesse qua dentro. L'esperienza delle carceri fu traumatizzante per Don Bosco e l'oratorio diventa sempre più il suo chiodo fisso. Vuol realizzare un centro, una famiglia in cui i ragazzi abbandonati possano trovare un focolare, un amico, e che i giovani ex carcerati abbiano un punto di riferimento, un sostegno. Un oratorio che non funzioni solo la domenica per il catechismo, ma si prolunghi lungo la settimana mediante l'amicizia, l'assistenza, l'interessamento a procurare un'occupazione, gli incontri sul lavoro. Don Bosco ormai ha compreso la sua vera missione. I suoi sogni appaiono sempre più chiari. Si dedicherà tutto ai ragazzi, a educarli, a redimerli, a salvarli. Alcuni mesi dopo, guarito da una grave malattia per le preghiere dei suoi monelli carcerati, dirà loro: la mia vita la devo a voi e vi do la mia parola, la spenderò tutta per voi. Comunque, concretamente, tutto ebbe origine la mattina dell'8 dicembre 1841. Don Bosco si trovava nella sacrestia di San Francesco d'Assisi, dove era vicecurato e stava vestendosi per celebrare la messa. Il sacrestano, vedendo un giovanotto in un cantuccio, lo invitò a servire la messa. «Non so», rispose il ragazzo tutto mortificato. «Bestione che sei!» esclamò il sacrestano. «Non sai servire messa e perché vieni in sacrestia?» Prende la pertica dello spolverino e giù colpi sulle spalle e sulla testa del malcapitato. L'altro intanto se la dà a gambe gridando. Don Bosco, prendendo le difese, apostrofa il sacrestano dicendo: ma che fate? Perché battete così quel poveretto? Non sa servire la messa e viene in sacrestia. Chiamatelo, riprese Don Bosco, ho bisogno di parlargli, è mio amico. Il sacrestano gli corre dietro, lo chiama, lo persuade a ritornare in sacrestia e lo presenta a Don Bosco che con amorevolezza gli dice: hai già udito la messa? No. Vieni dunque ad ascoltarla, dopo da parlarti di una cosa che ti farà piacere. Celebrata la messa, prese a interrogarlo: mio buon amico, come ti chiami? Bartolomeo Garelli. Di che paese sei? Di Asti. Quanti anni hai? 16. Sai leggere e scrivere? Non so niente. Che mestiere fai? Faccio il garzone di muratore. E tuo padre e tua madre? Sono morti tutti e due da un pezzo. Sei già promosso alla comunione? Non l'ho mai fatta. Ti sei già confessato? Sì, ma quando ero piccolo. Vai al catechismo? Non oso più perché i miei compagni mi burlano. Se ti facessi il catechismo qui a parte verresti? Riprese Don Bosco. Ci verrei molto volentieri perché non, purché non mi diano delle bastonate. Sta tranquillo. D'ora innanzi sarai mio amico. Quando vuoi che incominciamo? Quando le piace. Anche adesso? Sì, anche adesso, con molto piacere. Così si diede principio all'opera dell'oratorio. A lui si unirono ben presto altri compagni e Bartolomeo Garelli restò la pietra fondamentale degli oratori festivi di Don Bosco e di tutta l'opera salesiana. Ricordando il fatti, il Garelli andava ripetendo: le busse del sacrestano mi fecero felice. In poco tempo, scrisse Don Bosco nelle memorie, mi trovai circondato da giovinetti ossequienti alle mie ammonizioni, tutti avviati al lavoro e il cui contegno potevo garantire. Rendevo ai genitori il figlio fuggito, vedevo altri prima oziosi vagabondi collocati a padroni laboriosi. Gli usciti dal carcere diventavano modelli dei compagni. Istruivo nella religione gli ignoranti nella fede. Così, terminato il corso di teologia morale al convito ecclesiastico, Don Bosco dovette uscirne e per poter continuare a occuparsi dei giovani che l'appassionavano tanto, accettò la carica di direttore spirituale dell'ospedaletto Santa Filomena, popolato da bambine infelici che sorgeva a Valdocco presso il rifugio fondato dalla marchesa Giulia di Barolo per le ragazze cadute. I locali messi a disposizione di Don Bosco furono ben presto però insufficienti a contenere i suoi ormai 300 ragazzi, motivo per cui dal luglio del 1845 all'aprile del 1846 cominciò il penoso periodo delle emigrazioni che gli costarono umiliazioni e sofferenze. Anziché scoraggiarsi, Don Bosco continuò a fare progetti per l'avvenire, misteriosamente guidato da sogni che si verificarono regolarmente nel corso della sua tribolata e laboriosa esistenza. Il 5 aprile 1846 gli fu offerta in affitto la tettoia Pinardi ed egli la fece trasformare in cappella. L'oratorio, ormai dotato di una sede fissa, suscitò la gelosia dei parroci e l'opposizione del vicario della città, ma fu protetto dal vescovo Monsignor Fransoni e beneficato anche dal re Carlo Alberto. La marchesa di Barolo avrebbe voluto che il suo cappellano si fosse dedicato esclusivamente alle opere da lei istituite. Don Bosco però si sentiva chiamato da Dio all'educazione della gioventù orfana abbandonata e così preferì trasferirsi con la madre in casa Pinardi, che infine comperò con il terreno adiacente per dare inizio all'oratorio quotidiano, oltre che al festivo, basato sulla frequenza ai sacramenti, la messa e il catechismo. In principio, per mancanza di posto, si limitò a ricoverare 7 fanciulle, che in un anno salirono a 50. Ad essi, mentre mamma Margherita prestava il cibo e le vesti, Don Bosco procurava l'istruzione serale e il lavoro presso padroni, dopo aver stipulato con loro regolari contratti. Al dire di Pio XI, che lo conobbe personalmente, Dio gli aveva dato una larghezza di cuore come l'arena del Lido Marino. Ciononostante, il governo liberale piemontese lo considerò un reazionario, un nemico della patria perché insegnava a stare col Papa per la difesa dei diritti della Chiesa. Siamo negli anni difficili e turbolenti dell'Unità d'Italia, in cui il papato era visto quasi come un nemico. Parecchie volte dovette Don Bosco comparire al palazzo di città perché si sospettava che congiurasse con i suoi giovani contro la sicurezza dello Stato. Con la scusa di non sapersi adeguare allo spirito dei tempi, tanti suoi collaboratori si rifiutarono di aiutarlo. Tutti mi abbandonano, gemette Don Bosco, ma ho ancora Dio con me. L'opera non è mia, ma sua, ed egli penserà perciò a farla progredire. Nel 1851 nell'oratorio vi erano già allievi interni, studenti e artigiani. Per essi il santo abbozzò un piccolo regolamento, ideò una chiesetta dedicata a San Francesco di Sal e un ospizio capace di 75 posti, con le scuole e il laboratorio dei sarti e dei calzolai, fino allora costretti ad andare a padrone. Dopo l'abbattimento della casa Pinardi e la costruzione di un secondo ospizio, Don Bosco poté allestire laboratori per falegnami ebanisti, tipografi e fabbri meccanici e prendersi cura anche degli aspiranti alla vita sacerdotale. Dai suoi oratori uscirà la bella schiera di 2500 sacerdoti. Celebri tra tanti suoi allievi sono San Luigi Guanella, fondatore dei Servi della Carità e delle Figlie della Divina Provvidenza, San Luigi Orione, fondatore dei Figli della Divina Provvidenza e delle Piccole Suore Missionarie della Carità, San Giuseppe Allamanno, nipote di Don Cafasso e tanti altri. Bene, facciamo un piccolo stacco musicale, poi riprendiamo la vita di San Giovanni Bosco. Bene, continuiamo al racconto della vita di San Giovanni Bosco. Per sostenere le opere intraprese e sfamare tante bocche, Don Bosco chiedeva a tutti a voce, per iscritto, organizzava lotterie e inondava l'Italia di circolari. Quando si trovò in ristrettezze per i suoi giovani, arrivò a moltiplicare le ostie consacrate, le medaglie benedette, il pane, le castagne e le nocciole. Gli stessi nemici della Chiesa presero per questo a chiamarlo il santo e il taumaturgo di Valdocco. Egli soleva dire: «Il Signore mi ha mandato per i giovani. Quando un giovane entra all'oratorio, il mio cuore esulta perché vedo un'anima da salvare. Darei tutto per guadagnare il cuore dei giovani e così poterli regalare al Signore». Sentendosi amati, i giovani ebbero una sconfinata fiducia in lui che divenne il loro più assiduo confessore fino a poche settimane prima della morte. Don Bosco faceva almeno 2000 prediche all'anno. Non aveva doti oratorie, era lento nel parlare, ma avvinceva i suoi giovani o i fedeli perché esponeva le verità della fede con unzione e chiarezza. Insisteva soprattutto sulla necessità di salvarsi l'anima, evitando il peccato. Quando vedo l'offesa di Dio, diceva, anche se mi trovassi di fronte a un esercito, l'affronterei. Tre soprattutto furono gli amori che inculcò: l'Eucarestia, l'amore alla Madonna, Maria Ausiliatrice, e l'amore per la Chiesa e per il Papa. Naturalmente il bene che gli faceva urtava la suscettibilità del demonio che cercò in tutti i modi di rovinargli l'opera. Nei primi tempi, un uragano travolse per ben due volte i ponti della nuova costruzione. Una terza volta un fulmine cadde così vicino da mettere in serio pericolo la sua vita e quella dei suoi ragazzi. Appena la prima costruzione fu ultimata, accaddero cose strane e singolari. Appena andava a letto, ecco che con rumori strani il demonio cercava di disturbarlo. Erano terribili colpi di pietra, rumori assordanti di ogni genere su tutto il soffitto della stanza. E quasi non bastasse, una volta gli sollevò il letto e lo sbatté ripetutamente a terra con veemenza inaudita. Don Bosco, non potendo a causa di queste vestizioni diaboliche dormire da molto tempo, era dimagrito e minacciava un'altra malattia. Per cui si decise di farla finita, si armò di un quadretto della Madonna, salì con quella sul solaio e fece un giro tutto attorno, tenendo sollevato il quadro e gridando: Diavolo, diavolo, via da qua, diavolo, diavolo, via da qua. Poi appese il quadretto al muro e pregò la Madonna di liberarlo da quei disturbi e scherzi diabolici. E da quel momento tutto finì come per incanto. Il Signore lo arricchì di tanti doni, quali la scrutazione dei cuori. Un giorno, ad esempio, si presentò a confessarsi una persona che per soverchia, timidità o per paura, più che manifestare i propri peccati, cercava di infrascarli e scusarli. Il santo, che leggeva nell'anima, lo lasciò fare alquanto, poi, interrompendolo, gli disse con garbo: Scusi, è venuto per accusarsi o per scusarsi? Oh, padre, per accusarmi. Dunque si accusi e dica senz'altro: ho pensato così così, ho fatto così così, ne è avvenuto questo e questo. E così gli disse, chiaro e tondo, tutti i suoi peccati commessi. Quel poveretto, confuso, marci, contento, baciandogli anche le mani, gli domandò: Ma come ha fatto a sapere tutte queste cose? Chi gliel'ha detto? Me lo ha detto la sua confusione e paura, o meglio, gliel'ho letto nel cuore. Perdoni, sa, se l'ho indovinato. Non volevo che facesse un sacrilegio e andasse all'inferno, giacché chi si accusa, Dio lo scusa, ma sì, chi si scusa, Dio lo accusa. Nel maggio-giugno del 1844 si trovava ricoverata all'ospedale di San Giovanni una povera donna tisica all'ultimo stadio. La sua vita era stata deplorevole e si temeva che finisse con una morte disperata. Invischiata in mille tresche, da molto tempo non si era più accostata ai sacramenti e dava in alte smanie quando il cappellano o le suore l'invitavano a confessarsi. Anche don Giuseppe Cafasso era stato respinto. E questi pregò Don Bosco di interessarsene lui. Don Bosco accorre, si mette a parlare di cose indifferenti e infine le fa questa dichiarazione: A nome di Dio vi dico che nella sua misericordia egli vi conceda ancora poche ore di vita perché possiate pensare all'anima vostra. Fate presto a confessarvi e ricevere gli altri sacramenti perché domani sarete all'eternità. Queste parole riempirono di tanto terrore l'anima di quell'infelice che, richiamato il santo, si confessò in quella stessa sera. Morì rassegnata e convertita, come il santo aveva preannunciato. Un giorno si presenta a Don Bosco un operaio che gli dice di avere cinque bambine, ai quali dal giorno antecedente non aveva potuto provvedere il cibo. Il santo lo guardò con aria di compassione, poi fruga di qua, fruga di là, finalmente trovò quattro soldi e glieli diede, accompagnandoli con una sua benedizione. Partitosi, Don Bosco si volse all'amico, che si trovava allora presente, e gli disse: Poveretto, se avessi avuto 100 lire, gliele avrei date tutte, perché mi ha detto la verità. E lei come fa a saperlo se non lo conosce? Mi disse l'amico. Ti dico di più, continuò Don Bosco. Costui è sincero e leale non solo, ma laborioso e affezionato alla famiglia. Fu ridotto alla miseria dalla sola sventura. Ma come fa a sapere tutto questo? Allora Don Bosco, prendendogli una mano e stringendola forte, esclamò: Gli ho letto nel cuore. Combinazione vuole che qualche tempo dopo questo amico incontrasse per Torino quell'uomo al quale il santo aveva dato i quattro soldi, quei quattro quattrini. Riconosciutolo, costui gli disse: Con quei quattro soldi ho comperato della farina di grano turco e ho fatto la polenta ai miei bambini, ma polenta miracolosa. Mentre poteva bastare appena per due, ne mangiammo in sette, tutti a sazietà, tanto che fino all'indomani nessuno sentì più fame. Don Bosco è un santo e noi in casa lo chiamiamo il santo della polenta. Ma non basta. Dopo quella sua benedizione, io ho trovato subito lavoro e i miei affari migliorarono. Quando l'amico raccontò a Don Bosco quell'incontro e quel discorso, questi esclamò: «Son proprio un prete dei Polenta». Nel 1849 cadeva gravemente ammalato un giovane sui 15 anni di nome Carlo che frequentava l'oratorio come esterno. Era figlio dell'albergatore di una vicina trattoria e quando il medico lo diede spacciato si pensò di chiamare un sacerdote. Il piccolo però voleva Don Bosco, che era il suo solito confessore, ma Don Bosco era fuori Torino. Nella notte il ragazzo morì, sempre gridando e chiamando Don Bosco. Quando questi giunse, seppe di Carlo, si affrettò a quella casa. Quando vi giunse, il cameriere gli si fece incontro, singhiozzando. «Troppo tardi, Don Bosco, troppo tardi. Carlo è morto stanotte». «Ma che? Egli dorme». Siccome il cameriere lo guardava con aria ironica, soggiunse: «Volete scommettere una pinta che Carlo non è morto?» In quel mentre sopraggiungono gli altri di casa che piangendo gridarono: «Sì, è proprio morto. Ah, il povero Carlo non è più». «Andiamo a vedere», continuò il santo, e subito fu condotto nella camera dove il cadavere, già vestito dei suoi abiti, era ricoperto di un velo bianco. Don Bosco si appressò, fece una fervida preghiera, poi disse ai presenti: «Ritiratevi un momento, lasciatemi solo con lui». Dopo quella preghiera, in tono di comando, chiamò: «Carlo, Carlo, alzati». A quella voce il giovane si muove e, come svegliatosi da un profondo sonno, apre gli occhi, li volge attorno e dice: «Dove sono, o Don Bosco? È proprio lei? Se sapesse quanto l'ho sospirato, ho bisogno di lei. Ha fatto bene a svegliarmi». Intanto la madre, che origliava, udita la voce del figlio, si precipitò nella stanza. Don Bosco gridò: «Aspettate, non è ancora tempo. Andate a richiamare la famiglia, vi avvertirò io». Rivolto di nuovo a Carlo, continuò: «Sono qui per te, di pure tutto quello che vuoi». «Oh, Don Bosco, io dovevo essere all'inferno. L'ultima volta che mi confessai non osai palesare un peccato. Ora ho fatto un sogno spaventoso, ho sognato di essere sull'orlo di un'immensa caverna, molti demoni mi spingevano, volevano precipitarmi dentro quando ho sentito la sua voce: voglio confessarmi». E subito cominciò la sua confessione coi segni del più grande pentimento. Appena finito, a un cenno di Don Bosco rientra la madre con tutti quelli di casa e Carlo, volgendosi a loro, grida: «Don Bosco mi ha salvato, mi ero confessato male, Don Bosco mi ha salvato dall'inferno». Stette circa 2 ore, pienamente padrone della sua mente, rispondendo a tutte le interrogazioni. Ma intanto, per quanto si muovesse e parlasse, il suo corpo era sempre freddo, la sua faccia acerea, i suoi occhi smorti e smarriti. Finalmente Don Bosco gli disse: «Ora sei in grazia di Dio. Il paradiso è aperto per te. Vuoi andare lassù o rimanere con noi?» Carlo rispose risoluto e festante: «Desidero andare in paradiso. Arrivederci in paradiso». E si lasciò cadere sul guanciale, immobile, riaddormentato nel Signore. Sul principio dell'agosto 1854 scoppiò in Torino il colera. Don Bosco l'aveva preannunciato e già fin dal mese di maggio aveva detto ai giovani: «Quest'anno ci sarà il colera a Torino e vi sarà grande strage, ma se voi farete ciò che vi dico sarete salvi». Che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto vivere in grazia di Dio. Poi porterà al collo una medaglia che io benedirò e darò a tutti, e recitare un Pater Ave Gloria in onore di San Luigi. I casi di colera salirono ben presto a 50 al giorno, in 3 giorni superarono i 1400. La regione più afflitta fu quella di Valdocco, dove si trovava appunto l'oratorio. E mentre molte famiglie furono interamente distrutte, dei giovani e del personale dell'oratorio nessuno fu menomamente toccato dal male. Quantunque una gran parte di essi si fossero offerti ad assistere i colerosi nelle case e nei lazzareti. Don Bosco andava ripetendo: «Se non farete peccati, io vi assicuro che nessuno sarà toccato». E fu veramente profeta. Badando più alla pratica che alla teoria, Don Bosco educava migliaia di giovani, cercando di prevenire in essi il male con la ragionevolezza, la religione e l'amore. Disse infatti al protestante Lord Gladstone, il quale si meravigliava dei risultati da lui raggiunti negli istituti: Non conosco che due mezzi di educazione, la comunione o il bastone. Ho rinunciato al bastone e ho scelto la comunione, cioè la santa comunione. Per non lasciare i nostri giovani al loro studio, al loro lavoro, unì lo sport, le escursioni istruttive, l'istruzione di bande musicali, di teatrini. E i frutti che ottenne furono meravigliosi. Tra i suoi giovani fiorirono degli emuli di San Luigi Gonzaga, quali San Domenico Savio, Michele Magone, Francese Besucco, dei quali il santo stesso scrisse la vita per offrirli come modello ai giovani. Nei primi anni del suo apostolato, Don Bosco, oltre che attendere all'educazione dei giovani, alla visita dei carcerati, all'assistenza dei moribondi, scrisse anche opere popolari in difesa delle verità della fede, messe in discussione dai valdesi dopo che fu loro concessa la libertà di culto e di stampa. Per controbattere i loro errori, nel 1853 lanciò le letture cattoliche in fascicoletti mensili. Le letture cattoliche sono appunto questi libretti che lui scriveva per difendere la fede. I protestanti, non riuscendo a farlo desistere né con le offerte di denaro né con le minacce, più volte tentarono di ucciderlo. E Don Bosco più volte fu liberato da un misterioso cane che compariva improvvisamente all'occorrenza e che aveva soprannominato il Grigio. Era appunto l'angelo custode che si manifestava così. Per assicurare l'incremento e la continuità della sua opera, Don Bosco decise di dare inizio alla Società di San Francesco di Sales. Così racconta: Un giorno dell'anno 1847, avendo io molto meditato sul modo di far del bene alla gioventù, mi comparve la regina del cielo. È un'espressione molto rara in Don Bosco, perché in genere quando parla della Madonna parla sempre di una signora bellissima, qui invece parla proprio la regina del cielo. E mi condusse in un giardino incantevole. Vi era un bellissimo porticato con piante rampicanti cariche di foglie e di fiori. Questo portico metteva in un pergolato incantevole, fiancheggiato e coperto da meravigliosi rosai in piena fioritura. Anche il terreno era tutto coperto di rose. La beata Vergine mi disse: Va avanti sotto quel pergolato, è quella la strada che devi percorrere. Cominciai a camminare. Molti rami scendevano dall'alto come festoni. Io non vedevo che rose ai lati, rose di sopra, rose innanzi ai miei passi, ma le mie gambe si impigliavano nei rami stesi per terra, ne rimanevano feriti. Rimuovevo un ramo trasversale e mi pungevo, sanguinavo nelle mani e in tutta la persona. Le rose nascondevano tutte una grandissima quantità di spine. Tutti coloro che mi vedevano camminare dicevano: Don Bosco cammina sempre sulle rose, tutto gli va bene. Non vedevano che le spine laceravano le mie povere membra. Molti chierici, preti e laici da me invitati si erano messi a seguirmi festanti, attirati dalla bellezza di quei fiori, ma si accorsero che si doveva camminare sulle spine e incominciarono a gridare: Siamo stati ingannati. E non pochi tornarono indietro. Rimasi praticamente solo. Allora cominciai a piangere. Possibile, dicevo, che debba percorrere tutta questa strada da solo? Ma presto fui consolato. Vidi avanzarsi verso di me uno stuolo di preti, chierici e secolari, quali mi dissero: Siamo tutti suoi, siamo pronti a seguirla. Precedendomi, mi rimisi in via. Solo alcuni si perdettero di coraggio e si arrestarono. Una gran parte di essi giunse con me alla meta. Percorso tutto il pergolato mi trovai in un bellissimo giardino. I miei pochi seguaci erano dimagriti, scarmigliati, sanguinanti. Allora si levò una brezza leggera, quel soffio tutti guarirono. Soffiò un altro vento e come per incanto mi trovai circondato da un numero immenso di giovani, di chierici, di lauci coadiutori e anche di preti, che si misero a lavorare con me guidando quella gioventù. Parecchi li conobbi di fisionomia. Molti non li conoscevo ancora. Allora la Santa Vergine, che era stata la mia guida, mi interrogò: Sai cosa significa ciò che tu vedi ora e ciò che hai visto prima? No. Sappi che la via da te percorsa tra le rose e le spine significa la cura che tu dovrai prenderti della gioventù. Le spine significano gli ostacoli, i patimenti, i dispiaceri che vi toccheranno. Ma non vi perdete di coraggio. Con la carità e con la mortificazione tutto supererete e giungerete alle rose senza spine. Appena la madre di Dio ebbe finito di parlare, rinvenni e mi trovai nella mia stanza. Vi ho raccontato questo, concluse, perché ognuno di noi abbia la sicurezza che è la Madonna che vuole la nostra congregazione e perché ci animiamo sempre più a lavorare per la maggior gloria di Dio. Poiché con le leggi di soppressione dei conventi e degli ordini religiosi varata dal governo l'impresa appariva impossibile, cioè come si faceva a fondare un nuovo ordine proprio nel momento in cui venivano invece soppressi e annientati, lo stesso ministro Urbano Rattazzi gli indicò il modo per far sì che l'opera fosse sottratta alle leggi di soppressione approvata e così diede vita alla Pia Società Salesiana. Quindi figurava come società e per questo fu accolta e approvata. Anche se il santo, sappiamo, scrisse al re più volte, annunciando loro gravi sciagure che avrebbero colpito la sua famiglia a causa di queste leggi contro la Chiesa, contro gli ordini religiosi. Nel 1869 il santo si era recato a Roma risoluto di ottenere l'approvazione da parte della Santa Sede. Alla stazione lo attendeva la vettura del cardinal Berardi, con la preghiera di recarsi subito da lui a visitare e benedire un suo nipotino di 11 anni, figlio unico di famiglia nobile ricchissima, che da 15 giorni lottava tra la vita e la morte. All'apparire di Don Bosco tutti i familiari gridano: «Oh Don Bosco, lo faccia guarire!» Egli allora, rivolto al cardinale, disse: «Sono venuto perché Vostra Eminenza mi aiuti presso il Santo Padre a ottenere l'approvazione della Società Salesiana». «Ebbene», disse il cardinale, «ella faccia guarire questo mio nipote, io andrò, parlerò, farò di tutto presso il Santo Padre». Don Bosco allora raccomanda di avere fiducia in Maria Ausiliatrice. Quindi si appressa alle tuccia dell'infermo, lo benedice e all'istante il bambino è libero dalla febbre, perfettamente guarito. Tutti acclamarono al santo, mentre egli esclamava: «Rendetene grazie a Maria Ausiliatrice». Ma non era che l'inizio, i cardinali che dovevano dare il voto erano parecchi e quasi tutti contrari. Chi poteva influire assai era il cardinale Antonelli, segretario di Pio IX. Don Bosco si recò a fargli visita e lo trovò immobile su un seggiolone. «Venga avanti, carissimo Don Bosco, venga avanti!» «Eminenza, come sta?» «Vede come sto, sono inchiodato già da parecchi giorni, soffro terribilmente di podagra.» «Eminenza, mi aiuti nei miei affari e io le garantisco che starà meglio», disse Don Bosco. «Che cosa desidera da me?» «Sono venuto per supplicarla di occuparsi della Società Salesiana.» «Già», riprese il cardinale, «cosa assai difficile questa, tuttavia le prometto di occuparmene appena potrò andare all'udienza.» «Ho bisogno che ci vada presto, anzi domani», ribatté Don Bosco. «Che cosa dice? Ella veda come mi trova, non posso muovermi.» «Eminenza, abbia fede in Maria Ausiliatrice e vada domani, domani starà meglio.» «E se poi mi accadrà di peggio?» «Sarò io responsabile. La Madonna sa come fare.» «Va bene, se avverrà come lei dice, andrò domani e farò tutto per la sua società.» Il giorno seguente i dolori erano completamente cessati e il cardinale poteva andare all'udienza e raccontava al Papa il dialogo e la guarigione prodigiosa. Anche Monsignor Svegliati, dotto e attivissimo segretario della Sacra Congregazione, il più restio a dare l'approvazione, fu incontrato dal santo mentre si trovava a letto, minacciato da una seria polmonite, anche lui guarito, in cambio di interessarsi della Pia Società Salesiana. Così, in pochi giorni, il 29 febbraio 1869, il santo otteneva la tanto sospirata approvazione canonica. Don Bosco formò quanti lo volevano seguire alla povertà, alla laboriosità, alla temperanza e alla castità. Egli stesso non praticò lunghi digiuni e sanguinose discipline, ma una continua mortificazione dei sensi. Per le sue mani passarono milioni, eppure volle condurre per sé sempre vita povera e mortificata, usando tutto ciò che riceveva per portare avanti l'opera che il Signore gli aveva affidato, talvolta anche indebitandosi. Ma sempre il Signore interveniva e lo aiutava nelle sue necessità. Sullo scorcio del 1862 l'oratore aveva casa, chiesa, tutte le classi ginnasiali, le scuole professionali, la scuola di musica vocale e strumentale, frequentata da circa 600 giovanetti interni, con scuole domenicali, diurne e serali per altrettanti giovani esterni, e una società che ne assicurava l'avvenire. Pareva che l'opera fosse giunta al suo pieno sviluppo, ma la provvidenza le riservava un avvenire più lusinghiero. Nel 1863 Don Bosco sentì il bisogno di aprire a Mirabello Monferrato un piccolo seminario per gli aspiranti alla vita salesiana e l'anno successivo un altro Lanzo. A Torino, per il crescente numero dei giovani, la chiesa di San Francesco di Sales era ormai troppo piccola e il santo decise di erigerne una più grande in onore di Maria Ausiliatrice. Soldi, come al solito, non ne aveva, ma per l'impresario la parola di Don Bosco valeva più di qualunque cambiale. Da tutte le parti gli giunsero infatti numerose offerte di persone riconoscenti alla Madonna per grazia ricevuta. Quando fu consacrata nel 1868, egli poté a ragione esclamare: «L'Ausiliatrice si edificò la causa». È come dire che era la Madonna che aveva fatto tutto. Un religioso in quell'occasione le aveva chiesto come fosse riuscito in imprese così colossali e il santo gli rispose: «Sappia che io non c'entro affatto. Quando l'Onnipotente vuole operare qualche meraviglia, si serve dello strumento più disadatto. Questo è appunto il caso mio. L'assicuro che se il Signore avesse trovato un sacerdote più meschino di me, lo avrebbe scelto quale strumento di tali opere». Grande ammiratore e sostenitore di Don Bosco fu il Papa Pio IX, in onore del quale il santo volle costruire a Torino il tempio di San Giovanni Evangelista per contrastare la propaganda dei valdesi scese dalle vallate di Pinerolo. A nome del Papa ebbe contatti con Vittorio Emanuele II, con insigni uomini politici del tempo, di modo che sia prima che dopo il 1870 poté fare da intermediario, tanto per la nomina dei vescovi alle sedi vacanti quanto per il conclave in cui fu eletto Papa Leone XIII. Questo pontefice amò molto Don Bosco e fu lui che gli affidò la costruzione a Roma del tempio votivo nazionale al Sacro Cuore di Gesù sull'Esquilino. Per raccogliere offerte, il santo si recò più volte in Francia, dove fu ricevuto in trionfo per gli strepitosi miracoli che operava. A Parigi le maggiori chiese furono insufficienti a contenere i fedeli desiderosi di vedere quello che chiamavano il San Vincenzo de Paoli italiano. Lo stesso fenomeno si verificò anche quando visitò la Spagna nel 1886. Per vedere il santo, la gente salì persino sui tetti delle case e sugli alberi. Accanto agli istituti salesiani maschili fiorirono le case delle figlie di Maria Ausiliatrice sotto la direzione di Santa Maria Domenica Mazzarello. Nel 1872 Don Bosco aveva deciso di occuparsi infatti anche dell'educazione delle fanciulle, trasformando in congregazione l'Associazione delle Figlie di Maria Immacolata fondata a Mornese Alessandria da Don Domenico Pestarino. Anche le figlie di Maria Ausiliatrice presero parte alle spedizioni missionarie dei Salesiani in Patagonia, nelle Terre del Fuoco, in Argentina, iniziate nel 1875. Ai partenti, capeggiati dal Caglierò, il fondatore aveva detto: «Cercate anime e non denari, né onori né dignità. Prendetevi cura specialmente dei malati, dei fanciulli, dei vecchi e dei poveri, e così guadagnerete la benedizione di Dio e la benedizione umana. Raccomandate costantemente la devozione all'Ausiliatrice e a Gesù sacramentato». Ecco le due colonne su cui fondare ogni missione: l'Eucarestia, la Madonna. Don Bosco amava in modo particolare la preghiera del rosario e la raccomandava, voleva che la si recitasse ogni giorno. Diceva: Il rosario è necessario per ben vivere quanto il pane quotidiano. Per far conoscere meglio le opere dei suoi figli e raccogliere offerte a sostegno di tutte le iniziative di bene, Don Bosco e Salesiani aggiunse la Pia Unione dei Cooperatori che vivevano nelle proprie famiglie e per i quali ideò la stampa di un bollettino. Per le continue fatiche sostenute, Don Bosco si logorò ben presto la salute. A chi le consigliava le ferie rispondeva: «Le nostre vacanze le faremo in paradiso». Al medico che gli suggeriva riposo assoluto rispose: «È l'unico rimedio al quale non posso assoggettarmi». Durante l'ultima malattia raccomandò ai suoi figli: «Vogliatevi tutti bene come fratelli. Aiutatevi e sopportatevi a vicenda fraternamente. L'aiuto di Dio e dell'ausiliatrice non vi mancherà. Raccomando la frequente comunione e la devozione alla Madonna». E a Don Bonetti, che gli stava accanto, disse: «Dirai ai giovani che li attendo tutti in paradiso». Le sue ultime parole furono: «Sia fatta la volontà di Dio». Morì il 31 gennaio 1888 nella stanzetta che ancora si conserva a Torino, assistita da Don Caglierò e dal beato Don Rua. Pio XI lo beatificò il 2 febbraio 1929 e lo canonizzò il 1 aprile 1934. Bene, molte sono ancora le cose che si dovrebbero dire su questo santo formatore di anime. Vi consiglio di leggere I Sogni di San Giovanni Bosco, quest'opera che raccoglie i sogni che lui raccontava la sera, normalmente quando si attorniava dei suoi giovani prima del riposo, sogni che raccontava e anche spiegava e che furono trascritti dai suoi collaboratori. E che sono un'opera monumentale perché racchiudono davvero la sapienza spicciola, pratica, nel tenerci sempre liberi dal peccato e sempre orientati verso i beni futuri, verso il paradiso, verso le realtà eterne che erano l'oggetto principale delle sue prediche. Chiediamo a questo grande santo che ci ispiri un grande amore alla Madonna, come lo ha avuto sempre lui, e un grande amore per l'Eucarestia. Ecco, siano davvero anche per noi le due colonne alle quali attaccare e sulle quali fondare tutto l'edificio della nostra vita spirituale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Bosco prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.